guardate qual era
parole.
Che queste parole, questo è importante, è un passo di Deuteronomio, circa 30, ma devo andare a vederlo sperando che me lo sia segnato, altrimenti ho fatto tutta questa cosa, vi ho preparato adesso, vi ho caricato a molla con tutto questo. Sì, ce l'ho. Deuteronomio 29:9-30:20. Questo era il brano della Torah che veniva letto. E lo leggiamo perché credo che sia molto utile per capire un po' la meraviglia. 29:9-30:20. Un po' la meraviglia di chi lo ascolta, tutti si meravigliano, e soprattutto perché poi si arrabbiano con lui. 29:9. Oggi, dice, inizia con oggi, come fa Gesù alla fine? Oggi si è compiuta. Si è completamente collegato alla Torah, fin dalla prima parola. E non si sta riferendo solamente al brano di Isaia, perché il brano di Isaia è l'applicazione profetica del brano della Torah, ma lui probabilmente si sta riferendo ad entrambi e soprattutto alla Torah, che è la cosa fondamentale. Oggi voi state tutti davanti al Signore vostro Dio, i vostri capi, le vostre tribù, i vostri anziani, i vostri scribi, tutti gli israeliti, i vostri bambini, le vostre mogli, il forestiero che sta in mezzo al tuo accampamento, da chi ti spacca la legna a chi attinge l'acqua, per entrare nell'alleanza del Signore tuo Dio e nel giuramento imprecatorio che il Signore tuo Dio stabilisce oggi con te, per costituirti oggi suo popolo e per essere Egli il tuo Dio, come ti ha detto e come ha giurato i tuoi padri, ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe. Non soltanto con voi io sta... Avete un po' di emozione a sentire questo, pensando a che cosa Gesù poi dice, eh? Oggi si è adempiuto, guardate che cosa dice adesso. Non soltanto con voi io stabilisco questa alleanza e questo giuramento imprecatorio, ma con chi oggi sta qui con noi davanti al Signore tuo Dio e con chi non è oggi qui con voi. Questa parola si attua. Quando Gesù dice oggi questa parola si è adempiuta, sta dicendo molto di più che solo lo Spirito del Signore mi ha unto e sono il più bellino e sono lo scelto, ma vado a compiere tutto ciò che è stato detto nella pagina. Davvero voi sapete come abbiamo abitato nella terra d'Egitto, cioè non lo leggo tutto, vi lascio un po' di curiosità, ma voglio fare l'ultima parte, dal 30:11 fino alla fine, perché questo ci aiuta ancora di più. Vi ripeto, 29:9-30:20 è la sezione che è stata letta quel giorno a Nazareth. Questo comando che oggi ti do non è troppo alto per te né troppo lontano da te. Conosciamo questo testo, ma pensate, ascoltato da Gesù in quell'occasione, non è nel cielo, perché tu dica chi salirà per noi in cielo per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo. Non è al di là del mare, perché tu dica chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo. Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. Fino adesso tutto è positivo e si sono meravigliati che lui dica oggi si adempie questa parola. Adesso c'è una parte più decisa, che forse è quella che fa infuriare i nazaretani. Vedi, io oggi pongo davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi perciò io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nella terra in cui tu stai per entrare per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei a servirli, oggi vi dichiaro che certo perirete. Cosa fanno i nazaretani con Gesù? Tentano di ucciderli. Oggi vi dichiaro che certo che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso attraversando il Giordano. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui, perché è Lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare nel paese che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Vedete come questo brano questa riflessione o questa piccola tecnica ci aiuta moltissimo. Nel prossimo numero di dialogo a due pagine, dove abbiamo più spazio, ricopierò tutti i brani, cioè tutte le parashot, e a fianco vi segnerò tutte le haftarot che si leggono in sinagoga. Ok? Ci sarà proprio un elenco, in modo tale che chi di voi si vuole incuriosire, capire questo profeta che mi piace molto e che dice qualcosa di molto bello e che mi sta vicino e dice una cosa che mi appassiona, a quale brano della Torah è legato? Che cosa vuole spiegare nella liturgia sinagogale? Può essere utile. Avevo fatto già una promessa, ma per problemi di spazio non siamo riusciti a inserirlo, cioè le preghiere ebraiche che abbiamo letto l'altra volta. Purtroppo lo spazio non c'è stato. Ma metterò queste due cose, quindi il prossimo numero di dialogo, numero non quello a uno specchietto, esatto, il numero 4 sarà. Il numero 3 avrà una riflessione sui salmi. A fine mese, sì, quello di fine mese. Ci saranno queste due cose tecniche, un po' per tenerlo, strappate il foglio e tenetelo anche all'interno della Bibbia, può essere utile questa. E l'altra cosa, dico, siamo quasi in orario, così terminiamo questo e poi avete notato quest'anno come nella pagina di dialogo ci si sta inserendo. Sto provando ad inserire anche altre persone,
sì.
E non più nella formulazione del primo anno. Ricordate, nel primo anno si chiedeva a qualcuno: dici com'è la scuola della parola? È bello, Michele è molto bravo, Michele è antipatico, siamo tanti, ci troviamo insieme, ci conosciamo, molto bello, però ha fatto il suo corso. Mentre quest'anno sto provando a chiedere ad alcune persone di voi, non perché siano i migliori né i peggiori, ma perché magari ho confidenza o ho avuto modo di chiedere, e spero per i prossimi 20 anni che staremo insieme di chiedere a tutti. Mi siete già annoiati dopo il tazzone, però sto chiedendo appunto perché sia qualcosa di nostro, cioè delle riflessioni che non sono parola di Dio, neanche la mia parte iniziale è parola di Dio, è solo quella la parola di Dio, ma sono riflessioni che partono da noi. E questo mese troverete una riflessione sulla preghiera e sui salmi, sulla preghiera dei salmi. Proviamo a condividere questo e vedere come poter poi fare un piccolo sussidio con un qualcosa detto da tutti noi. Ci sono in ballo un po' di progetti, vediamo come li portiamo avanti. Termino con questo. Il Salterio si costituisce come corpus, cioè come insieme strutturato intorno al secondo, non in trono, scusate, ma intorno al secondo secolo avanti Cristo. Quindi fino al secondo secolo avanti Cristo si avevano questi salmi un po' separati, probabilmente non ad uno, ma c'erano già raggruppamenti di salmi. Poi nel secondo secolo, cioè durante il periodo in cui è stato scritto il libro della Sapienza e il libro del Siracide, perché hanno una vicinanza tematica molto forte, contenutistica molto forte, anche di stile, si è messo insieme anche il Salterio, dando la struttura che abbiamo. Alla fine, diciamo che all'inizio, forse, e l'ho già preparato tutto questo, era un sussidio devozionale e personale. Quello che fino al Concilio Vaticano II chiamavamo breviario, cosa che adesso non si chiama più, si chiama liturgia delle ore, ma chiamavamo breviario. E allora, no, visto che ci sono 5 minuti, eccolo qua, così ci siamo all'interno. Questa è un'altra cosa che dobbiamo dire perché sia vicino a noi questo Salterio. Io ho conosciuto un frate, bravo, buonissimo, si alzava alle 5, un frate anziano quando l'ho conosciuto io, si alzava alle 5 del mattino e dalle 5 alle 6 si diceva dall'ufficio delle letture fino alla compietta, tutto insieme, così è fatto il dovere, perché siccome, come sapete, c'è l'obbligo del breviario, c'è l'obbligo della liturgia delle ore. Però questo è stato, lo sto dicendo non tanto per ridere del frate né per farmi sorridere da cabaret, ma perché questa era l'idea, cioè mi faccio l'obbligo e dalle 5 alle 6 io passo i salmi delle lodi, i salmi dell'ora media, i salmi dei vesti e anche la compietta, almeno è finito, arrivo subito. Adesso il Concilio ha chiesto, non dico che abbia obbligato, però ha chiesto in modo significativo e anche motivando, la liturgia è una liturgia delle varie ore, cioè per santificare le ore, e questo deriva da una tradizione ebraica dove si pregava 7 volte al giorno. E se ci pensate ancora, il Ramadan, cioè la mentalità simile, è pregare in vari momenti del giorno. Vai, continua. Sì, vai, vai.
Durante la messa di Natale Pasqua, non mi ricordo, c'era vicino a me questo vecchietto. Sta predica non finiva mai, non finiva mai, tutto, mi sa che la messa era durata almeno 1 ora e mezza, se non di più. Alla fine della messa ha detto: ehi, questa messa almeno 3 anni mi vale.
Questo però sotto è fatto bene a dire proprio questa cosa di mi vale, e c'è proprio questa mentalità, no? La mentalità del dovere, lo devo fare, oppure una cosa lunga mi vale pertanto. Il Salterio, come abbiamo detto e lo risottolineiamo, nasce all'esatto contrario. Non era qualcosa di dovere. Come? Sì, 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 è vero. Ma il Salterio ci offre questa chiave di lettura molto forte, cioè non è il dovere di far qualcosa, ma è parlare, io parlo con Dio, io do una risposta alla chiamata di Dio, e gliela do non sempre con gli occhi a cuoricino e a stellina, come in alcuni salmi che sono bellissimi: Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quanto sei, tutto emozionato. Altre cose invece: Signore, dove sei finito? Sei tu che devi intervenire contro i miei nemici, mi hai lasciato da solo, lo stolto pensa non c'è Dio, sono corrotti, un po' bigotto quello che... ma si arrabbia. Ecco, proveremo adesso a fare, subito dopo la pausa, i nostri 10 minuti canonici, ma proveremo a fare questo: entriamo a fare un piccolo itinerario nei salmi che sia vicino alla nostra vita, questi salmi così separati, ma che possano essere per noi, provare a organizzare questo libro, va bene? Ci vediamo 10 minuti, poi riprendiamo. Grazie della pazienza per adesso. Si sta tranquillizzando. Ribadisco, mi è stato chiesto di ribadire che cosa significava anche questo. Allora, nella sinagoga si leggevano solo passi della Torah, che essendo in sezioni si chiamano parashot. In risposta ai passi della Torah si leggevano passi dei profeti, ma mai si leggevano passi degli scritti, cioè della terza parte della Torah. Non si legge quella parte, ok? Gli scritti non si leggono nella sinagoga. Noi invece sappiamo bene che leggiamo nella nostra liturgia dal libro di Giobbe, dal libro dei Siracide, di Sapienza, eccetera, eccetera. Ma non si leggevano. Quindi, per comprendere la liturgia sinagogale, è importante guardare queste due cose. E questo l'ho scritto per dire che i salmi non fanno parte strettamente della liturgia sinagogale, ma poi, come sappiamo, all'interno della liturgia si leggono i salmi di lode, di benedizione, di richiesta, di preghiera, eccetera, eccetera, ma non all'interno della liturgia. Angolo Edicola, questo ci tengo di dirvi una cosa che ho scoperto per me e credo possa essere utile per chi volesse. Questa rivista, forse qualcuno la conosce, Parole di Vita, questa rivista è una rivista di approfondimento biblico, e hanno scelto da un po' di anni che sia tematica, cioè solo su un libro biblico, solo su un tema, solo su un contenuto, su una figura. Nel 2005 hanno prodotto questa collana di 6 libri sui salmi. Le edizioni Messaggero hanno finito la collaborazione con la Parole di Vita e stanno svendendo questi volumi. Ora, non personalmente, perché personalmente si compra la roba da mangiare, ok? Si compra il pane per la famiglia, che è necessario che ognuno abbia il suo pezzo di pane. Non si può condividere troppo, perché altrimenti né l'uno né l'altro mangiano a sufficienza. E allora i soldi personali servono per il pane. Ma se riuscissimo, come gruppo di catechiste, come comunità parrocchiale, come ad acquistare, non questa,
la serie
di 6, che abbraccia tutti e 150 salmi con tutte le strutture, è una cosa utile. Devo dire,
il volume 2.
Se qualche comunità lo volesse, io ne ho già ordinato 10 copie, cioè 10 di questi, e 6 me li hanno già ordinati a Macomer. Se qualcuno di voi ne vuole, io ce l'ho, mi fate sapere, dopo me lo dico. Però se qualcuno lo vuole, fatemi sapere, ok? Lo dico perché è uno strumento utilissimo e sta diventando, siccome continua questa produzione, è veramente molto, molto utile anche, ci siamo, anche per la liturgia, perché alla fine ci sono applicazioni liturgiche, applicazioni dell'arte, applicazioni di geografia, eccetera. Dopo, per chi vuole, gli dà uno sguardo, ok? E mi dice, o mi fa sapere, vabbè. Ok, andiamo avanti, parlavamo della liturgia delle ore. E vado veloce su questo, ma è necessario dirlo. I salmi sono strutturalmente, teologicamente molto affini, come vi dicevo, al libro del Siracide, soprattutto la porta e la finestra del Salterio, cioè i primi due salmi, la porta dei salmi, e gli ultimi salmi, che sono un po' la chiusura, sono molto vicini al Siracide. Oltretutto c'è una parentela teologica con i testi di Qumran, cioè con i testi, con i manoscritti del Mar Morto. L'ultima cosa, un po' di annotazione tecnica, quanti sono i salmi?
150.
Però non in tutte le edizioni, in tutte le lingue, in tutte le testimonianze antiche sono 150, alcune volte 151, altre volte 149, eccetera eccetera. L'ultima cosa che dico, perché è sempre una domanda che viene fatta: come mai nelle nostre Bibbie c'è doppia numerazione? Perché una è la numerazione ebraica e una è la numerazione greca, ok? Troverete, lo trovate, perché non tutte le Bibbie numerano allo stesso modo. Chi vuole numerare con la greca porterà l'ebraica a fianco, e chi misura con l'ebraica porterà la greca. Lo sapete dall'introduzione ai salmi. Nei salmi c'è sempre l'introduzione, che è utile. Ok, partiamo. Partiamo, no? Siamo già a metà cammino. Allora, pentateuco salmico. Vi dice qualcosa questa parola pentateuco?
Cinque
libri. Infatti il pentateuco, dopo l'introduzione dei primi due salmi, è proprio, scusate, il Salterio, è proprio un vero e proprio pentateuco, composto da cinque libri ben strutturati. Vi farò vedere come si strutturano e quali sono i criteri per dire che sono cinque libri, perché si trova all'interno del Salterio stesso questa divisione. C'è un'altra cosa: il Pentateuco è importante perché, come abbiamo detto, è la Torah, quindi la divisione in cinque libri si deve riversare in tutto il resto. Pensate, il Pentateuco è diviso in cinque libri. I Megillot, cioè quei rotolini che si leggono nella liturgia domestica, sono cinque. C'è un altro testo che voi conoscete molto bene, che è diviso in cinque. Come? Vangeli e Atti. All'interno dei Vangeli un altro. Il Vangelo di Matteo è diviso in cinque discorsi di Gesù. E voi pensate che i cinque discorsi, Matteo presenta Gesù come il nuovo Mosè, che deve dare la legge, e come il Pentateuco era attribuito a Mosè, così questi cinque discorsi, il Vangelo di Matteo, attribuito al nuovo Mosè. Quindi sta ripresentando questa formulazione di cinque, è sempre indicativa rispetto alla Torah. E questa è la prospettiva di vita, ve l'avevo già presentata l'anno scorso, ma quest'anno forse può essere ancora più pregnante. Allora, alcuni autori sostengono che i cinque libri possano essere un itinerario dell'oggi della vita, quotidiano della vita di fede, legato a cinque momenti: alla notte, al mattino, al mezzogiorno, alla sera e al nuovo mattino. Cioè, ogni libro, torno indietro, primo libro, 3:41, rappresenterebbe la notte della fede. Secondo libro, 42:72, rappresenterebbe il mattino. terzo libro 73-89 rappresenterebbe il mezzogiorno, 90-106 la sera, 107-150. Che cosa suggeriscono come appunto tono dominante? Il primo, ci siamo? Proviamo? Il tono dominante è quello della supplica dell'ingiustamente perseguitato, cioè siamo in quella chiamata la notte della fede del credente. Questo credente che inizia a pregare Dio, come spesso capita nella vita, non sempre, ma come sapete capita spesso, cioè nel momento in cui si sta un po' arrancando, si sta soffrendo, si vuole chiedere aiuto a qualcosa di più, ci si rivolge a Dio, quando si ha bisogno, si ha necessità. E questo potrebbe essere l'itinerario offerto dal primo libro, cioè un itinerario logicamente, come si dice, di prospettiva, non salmo per salmo, ma guardando i salmi che fanno parte di quel libro, che cosa suggeriscono? Secondo momento, il secondo libro è il mattino, cioè introduce una nota di maggiore fiducia e un ardente desiderio di vedere Dio, cioè dopo questa notte della fede c'è un primo spiraglio, e questi salmi hanno il tono dominante, è vero, della fiducia, non tutti, ma hanno il tono della fiducia. 73-89 potrebbe essere il mezzogiorno, quindi per noi il bel caldo, mentre ricordate, per i popoli, soprattutto dove il caldo picchia, è soffocante, è deleterio, il mezzogiorno non è mai un momento utile per uscire. Ricordate la notazione di Giovanni quando parla della Samaritana, che era a mezzogiorno, un'ora sbagliata per andare a prendere acqua. Mezzogiorno, il tono dominante è quello del lamento per le grandi sciagure storiche di Israele, che non uccidono mai la speranza in un ulteriore intervento salvifico di Dio. Vedete come nel mezzogiorno c'è il lamento, ma allo stesso tempo si è imparata la fiducia dal momento precedente. Penultimo, la sera si incomincia a sperimentare la potenza del regno glorioso di Dio. Qua le parole sono scelte apposta, ci saranno moltissimi in questa sezione, moltissimi di quei salmi regali, cioè i salmi di richiedere nuovamente il re, oracolo del Signore, mio Signore, siedi alla mia destra, eccetera eccetera. Nell'ultimo invece, nell'ultima porzione, questo nuovo mattino, infatti sono tutti salmi, molti di fiducia, ma soprattutto salmi di avvicinamento a Dio, di lode, i grandi Allel per esempio. Sgorga dal cuore del popolo un rendimento di grazie e infine il canto finale di lode alla fedeltà di Dio. Vedete come questa è solo una delle prospettive che può essere data. Io vi invito, se si ha un po' di tempo, so che per leggere i salmi ci vuole tempo, pazienza, però provare a trovare voi l'itinerario, provare a verificare che cosa c'è all'interno di questi libri, come si riconoscono i libri, lo dico prima di guardare la porta, come si riconosce dove finisce un libro e dove no. Questa è la fine del primo libro, cioè è il Salmo 41. Guardate come termina: sia benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre, amen, amen. Tutti i libri biblici, questo Pentateuco, noi lo riconosciamo, quindi non sono gli esegeti che si inventano la divisione in cinque libri, perché c'è questa che è chiamata la chiusa liturgica. Qualcuno ha inserito questa o simile, sempre con amen, amen, di questi testi, per dire questo primo libro lo sto chiudendo e inizia il secondo. Ti sto offrendo un nuovo percorso, o un percorso ulteriore, ma un ulteriore passaggio. Perciò quando vedete o quando sentite nei salmi questa chiusa, significa che il libro a cui il salmo appartiene è chiuso, è l'ultima parte. Può essere interessante, se vi appassiona. Entriamo nella porta del Salterio, come ogni opera fatta bene, l'introduzione deve essere perfetta perché si inizi bene. è l'introduzione che è stata posta, come vedete, i salmi 1 e 2,
ricordate questo,
i salmi 1 e 2 non fanno parte di nessun libro, sono l'apertura, sono la chiave di volta. Attraverso la chiave di volta si comprendono gli altri libri. E allora, soprattutto nel primo, come era per la letteratura antica, nella prima pagina di un'opera si scrive tutto ciò che il lettore deve sapere per introdursi in modo maturo nel libro. E allora dobbiamo rileggere questo primo salmo. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti. Prima parlavamo di traduzione, ricordate, qua si parlava di stolti, e non siede in compagnia degli stolti. Vedete come l'accento varia, non è più degli empi, brava, è vero, degli empi, è diverso l'accento, viene detto arroganti, quindi l'accento ha sfumature. Ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Una prima parte: è beato chi non fa qualcosa, chi non fa qualcosa di sbagliato. Allo stesso tempo però deve fare anche qualcosa di giusto, non basta che si guardi dal non fare per essere beato, ma deve fare ciò che è la cosa più importante, cioè meditare giorno e notte. Sarà importante, eh? Cioè meditare continuamente. Il verbo lì è il verbo del mormorare. Il verbo è proprio agga, cioè chi continua a fare qualcosa di meccanico, chi continua, come i bambini soprattutto quando sono piccoli, che hanno un rumore, no? E mia mamma diceva che io facevo, non mi ricordo, facevo un rumore continuo, mio papà non ne poteva più, mischino, uscire, perché facevo sempre questo rumore, mi è rimasta la cosa di parlare molto, no? Ma facevo sempre questo rumore, e questo era proprio il mormorare, cioè il continuamente ripetere qualcosa. E qua capite bene che questo meditare, che ha un significato più italiano questo verbo, ma se qua noi avessimo tradotto la sua legge mormora giorno e notte, cosa vuol dire? Cosa vuol dire che la ripete? Poi diciamo, abbiamo
ruminare, che
esatto. Sì. Riportare il cibo e continuare a ripeterlo. Sì, sì, proprio questo.
Ruzzare.
Come?
Ruzzare.
Sì, esatto, vabbè. Sì, è proprio questo continuare a ripetere. Adesso vediamo però che significato ha, Non è solo il significato spirituale, Vediamo come i salmi e questo salmo si vuole ricollegare alla Torah e ai profeti. I salmi sono la terza fase, cioè i Ketuvim sono la terza fase della meditazione. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Guardate come troviamo le varie tessiture dei salmi. Qua il salmo è di chi deve stare attento a non contaminarsi, tutti quei salmi che diranno un po' la notte della vita, cioè di chi si sente lontano da Dio perché si è contaminato con gli altri, quella mentalità. Dall'altra parte qua invece è colui che ha iniziato a prendere fiducia in Dio, ricordate il mattino, ha preso fiducia in Dio. Qua abbiamo invece il momento in cui non solo c'è la fiducia, ma la presa di coscienza che questa fiducia porta i suoi frutti. Stare vicino a Dio porta i frutti, ma i problemi non si fermano quando uno è convinto o quando uno è sicuro di essere insieme a Dio, anzi ci sono delle nuove prove. E infatti guardate come il Salmo presenta questo: non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché, ricordate l'ultima parte, quella del ringraziamento, quella della sicurezza, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via degli empi va in rovina. Abbiamo letto prima quel brano di Deuteronomio che metteva la vita e il bene, la maledizione e la benedizione. Ecco qua, abbiamo nuovamente questo passaggio. E allora adesso però dobbiamo andare a guardare come questa prima pagina del Salterio si collega alla Torah e ai Nevim, cioè ai profeti. Vediamo come li richiama. Guardate la prima pagina della Torah. Prima pagina della Torah: in principio Dio creò il cielo e la terra. la terra era in forma deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio leggeva sulle acque. Dio disse sia la luce, eravamo al buio nella notte, è iniziato il mattino, e questo mattino e la luce fu, Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Ricordate prima come è finito il Salmo? Il Signore veglia sul cammino dei giusti, benedizione, ma la via degli empi va in rovina. La notte, l'altra parte, queste due. E come chiama Dio la luce? La chiama giorno, mentre le tenebre le chiama
notte.
E il giusto quando deve meditare?
Giorno e
giorno. Notte.
Eia, non va oggi, non vuole sentirne.
Giorno e notte deve meditare, cioè in tutti i momenti della giornata e in ogni situazione di vita. Come termina la Torah? Qual è l'ultimo brano? Questo è l'ultimo brano. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia, per tutti i segni e prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nella terra d'Egitto, contro il Faraone, contro i suoi ministri e contro tutta la sua terra, e per la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele. Siamo sicuri che non è nato più nessuno dopo Mosè come profeta? Gesù, solo lui? Solo Giovanni Battista? E noi? In che solco siamo? Brutti anatroccoli? Abbiamo la possibilità di seguire il Salmo 1? E cosa ci fa fare il Salmo 1? Ci fa diventare
beati.
Questo è quello che ci sta dicendo il Salmo. Sta dicendo: ciò che hai letto nella Torah si è concluso dicendo beato Mosè, beato lui, come usiamo dire noi, beato lui che ci è riuscito. No! Il Salmo sta rovesciando questa, o sta allargando questa prospettiva. Sta dicendo: guarda che non è beato solo lui perché parlava faccia a faccia, è beato chiunque riesce a meditare giorno e notte, chiunque riesce nelle situazioni della vita a ascoltare e ripetere questa parola, che è di fiducia, che è di stanchezza, che è di speranza, che è eccetera eccetera. Andiamo a vedere i profeti. Giosuè 1, l'ordine dato a Giosuè: sii forte e coraggioso, perché tu dovrai assegnare a questo popolo la terra che ho giurato ai loro padri di dar loro. Tu dunque sii forte e molto coraggioso per osservare e mettere in pratica tutta la legge che ti ha prescritto Mosè mio servo. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, e così avrai successo in ogni tua impresa. Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte per osservare e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto. Così porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo.